credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone, al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Oggi vogliamo parlare di un tema che è caro credo a tutti, cioè l'illustrazione per l'infanzia, nel senso che tutti ricordiamo di aver sfogliato dei libri di cui allora guardavamo solo le figure, che però in qualche modo ci raccontavano veramente delle storie. E lo facciamo con le mie due ospiti qui in studio, che sono Chiara Bongiovanni e Silvia Brunozzi. Benvenute.
Grazie.
Grazie, ciao.
Dunque, il vostro incontro, come è avvenuto? Silvia, vuoi raccontarmi tu come è successo?
Sì, è avvenuto per un'occasione di lavoro. Incantati dai lavori di Chiara e dal suo sito internet, l'abbiamo trovata come la migliore delle collaboratrici per raccontare attraverso storie, immagini, il lavoro che in questo caso Casa Sollievo della Sofferenza, l'ospedale di Padre Pio San Giovanni Rotondo, fa nell'assistenza ai bambini e alle loro famiglie. Di qui è nato un apprezzamento per Chiara e il suo lavoro che va anche oltre e che mi ha coinvolto molto anche come mamma.
Certo, perché appunto poi i bambini sono un parte grande, della nostra vita in qualche modo.
È un
modo,
grande,
no?
Legame, sì. Tra le persone, soprattutto sì. Tra le mamme.
Sì, sì, sì.
E di qui è nata anche un po' la nostra amicizia e ci continuiamo a frequentare a prescindere.
Sì. Il lavoro proprio di illustratrice per l'infanzia è nato in che maniera? Come?
Beh, è nato in realtà dall'infanzia. Io avevo a mia volta mia mamma che era illustratrice per l'infanzia, quindi ci riempiva di libri, di storie, di immagini. E quando si è trattato di decidere che cosa fare della mia vita, io avevo ben chiaro quello che volevo fare. Per me era una missione, insomma, il mio modo di parlare e di comunicare al mondo attraverso l'illustrazione.
Ci sono dei corsi specifici, immagino, no?
Assolutamente sì. Sì, sì, in Italia ce ne sono, privati e anche pubblici, sì. E, diciamo, a livello universitario io ho fatto un corso triennale di illustrazione e poi tutto il resto è avvenuto, a parte l'apprendimento delle tecniche, è avvenuto attraverso la mia esperienza personale, attraverso la mia ricerca personale e il mio vissuto.
Nel suo sito lei parla, ed è una cosa che mi ha incuriosito, non sono sicuro se è giusto definirlo così, ma di un momento, una sorta di pausa nella sua attività. Motivata da che cosa e che cosa è successo, che cosa è maturato poi in questa pausa?
Sì, diciamo che l'illustrazione è un modo per esprimersi e comunicare, in qualche modo è raffigurare quello che gli altri hanno in testa e che vogliono comunicare, o comunque raffigurare quello che si vuole comunicare alle persone. E io ero alla ricerca del mio stile, del mio modo di comunicare le cose al mondo e di che cosa volevo comunicare. Ero attirata molto dal mondo dell'infanzia per nostalgia un po', per curiosità, per conoscere meglio il mondo appunto dell'infanzia e quindi capire meglio che cosa comunicare di quel mondo e a quel mondo. Per cui ho cominciato a proporre dei laboratori grafico-pittorici nelle scuole dell'infanzia per poter vivere nel pieno quel mondo. E diciamo che sono stata un pochino risucchiata da questo mondo che è stato avvolgente, coinvolgente e travolgente anche, che non mi ha dato più spazio per un certo periodo ad altro, a dedicarmi principalmente ed esclusivamente all'illustrazione, ma mi ha permesso di esplorare tutti i percorsi che riguardano i bambini e contestualmente anche i miei percorsi, legati poi anche a dei percorsi paralleli, il corso della lingua dei segni, che è anche quella comunicazione visiva, la possibilità di utilizzare l'arte come terapia e come comunicazione specifica, come elaborazione. E tutto questo poi a un certo punto è convogliato nel ritorno alla scelta iniziale, quella cioè di essere illustratrice e portare tutte queste esperienze nell'illustrazione, mm-hmm. senza doverle spiegare se non attraverso l'illustrazione.
Uno di questi percorsi di cui lei parla mi sembra essere quello onirico, il sogno. È molto legato in qualche modo al mondo dei sogni. Per quale ragione, come mai, in che modo utilizza i suoi sogni per disegnare?
Beh, questa è la mia caratteristica, la mia peculiarità, nel senso che il sogno è un po' un rifugio da tante cose. È quella dimensione che ci permette di affrontare le cose senza la brutalità della realtà, in qualche modo. Tutte le cose, nel bene e nel male, attraverso degli strumenti infiniti, totalmente possibili. In questo senso il sogno ritorna, perché è la dimensione in cui tutto è possibile in ogni modo. E questo mi permette di attingere per trovare io il modo di raffigurare delle cose anche difficili, come la malattia, come l'ospedale. Come le cose invece più fantastiche, come mi è capitato di fare per quanto riguarda le opere liriche, nella fattispecie il flauto magico, che invece è qualcosa di più fantastico e più leggero.
Adesso ritorniamo poi anche su questo aspetto della sua attività, ma volevo tornare un attimo a Silvia e alla sua esperienza di mamma, cioè in che... immagino che anche tu, come tutti noi, avessi un ricordo, no, dell'illustrazione per l'infanzia in quanto fruitrice di quei
certo.
libri. Quando ti sei ritrovata a comprare dei libri in quanto mamma, come hai ritrovato queste immagini? Che cosa ti hanno detto e come ti sei accorta che comunicavano con appunto i tuoi bambini?
Ho scoperto un mondo davvero che sto cercando di capire sempre meglio, documentandomi e trovando conferma nelle informazioni che trovo in libri o in rendicontazione da parte degli editori italiani, che l'editoria per l'infanzia oggi è diventato, soprattutto in Italia, un grande mercato di grande qualità, molto apprezzato anche all'estero, e soprattutto con dei trend di vendita, di apprezzamento, di spazi nelle librerie, di librerie che diventano centri di incontro tra le famiglie, di proposta culturale di livello per le famiglie, che mi ha assolutamente sorpreso. Cioè i miei ricordi si sono allargati in realtà ad un mondo che è variegato, che è di estrema qualità, che ha nelle librerie grandi centri, ma che ha nelle famiglie, nei genitori, le grandi agenzie di promozione. Questo è riconosciuto oggi in un momento storico in cui la scuola attraversa grandi difficoltà, gli insegnanti di conseguenza, ma c'è nelle famiglie una grande voglia, una grande desiderio ed energia di aiutare i figli a scoprire il mondo della lettura.
Ed è anche un momento d'incontro, dicevi?
Un momento d'incontro perché è facilissimo scoprire intorno alla propria casa piccole librerie che sono davvero dei gioielli, in cui i bambini si trovano a proprio agio. È un mondo coloratissimo di cose da toccare, in cui i librai diventano quasi degli animatori per un'oretta passata in allegria, ma c'è sempre con spessore. I prodotti veramente sono bellissimi, quasi insomma da collezionare, con cui i bambini si confrontano con gli occhi, toccando molto, hanno le forme più strane, hanno tagli, hanno carte meravigliose. Io le apprezzo, insomma, anche nel mio lavoro, il prodotto editoriale è un oggetto che mi piace molto, ma vedo quanto riescono a entrare nei bambini. Ed è bellissimo sapere che i bambini, i più piccoli, anche quelli fra 0 e 3 anni, sono grandissimi fruitori di bambini. Io leggevo che ogni giorno il 63% di un bimbo fra gli 0 e i 3 anni ha tra le mani un libro fuori dell'orario scolastico, che significa giocare, disegnare, toccare. Però ecco, mi sembra un dato bellissimo che ci dà speranza per il futuro, insomma.
È un dato che si mantiene nel corso degli anni?
Ahimè scende, sappiamo che scende, ma non per la concorrenza della tecnologia, per esempio, che sappiamo oggi essere sempre più presente nella vita dei ragazzi, perché in realtà il libro tiene nonostante questo. Però purtroppo c'è un dato da commentare, lascio anche ad altri i ragionamenti, ma quando si arriva alla fascia della scuola primaria, quindi delle elementari, questo dato scende. Deduco che ci possa essere una difficoltà da parte delle scuole nel sostenere questo percorso che viene avviato comunque.
Vediamo invece il rapporto in qualche modo con un mondo che sembra abbastanza distante poi dai bambini, per esempio quello dell'opera lirica, dicevamo. Eppure è possibile attraverso l'illustrazione per l'infanzia avvicinarli a delle storie che poi sono delle grandi fiabe in qualche modo.
Assolutamente sì, il punto è entrare in quella dimensione. Questo per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il mio percorso e il mio modo di affrontare l'illustrazione. È appunto entrare in quella dimensione che è un po' una dimensione senza tempo e senza età. Individuare quali siano a livello emotivo gli elementi che in qualche modo possono toccare universalmente, ripeto, a prescindere dall'età, dalla cultura e da tante altre cose, che possano toccare nel profondo le persone, che possono in qualche modo coinvolgere nel modo specifico i bambini. Tra quelli ovviamente la mia esperienza di educatrice e di laboratori con i bambini mi ha permesso di capire quali possono essere gli elementi che in qualche modo li coinvolgono di più, li agganciano o che in qualche modo pur creando un'immediata distanza provocano delle reazioni che poi in qualche modo li portano a fare dei percorsi.
Quali sono gli elementi essenziali per comunicare attraverso il disegno con dei bambini? Cioè, non so, immagino possano essere i colori, le forme, non so a che cosa si...
Ma questo cambia abbastanza di volta in volta, cambia dallo stile della persona, perché io coinvolgo se in qualche modo riconosco quello che sto dicendo nel tratto, nel segno, e mi riconosco, altrimenti non è convincente, un po' come una storia, se lo scrittore in sé per sé non è convinto e non rispecchia quello che sta dicendo, non arriva a nessuno. Quindi questa è la prima cosa, in qualche modo è la coerenza con quello che si vuole dire e quello che si sente. Poi ci sono tanti elementi ovviamente che sono legati poi a quello che si vuole dire nello specifico. Nel caso dell'opera lirica c'era più una dimensione appunto di fiaba, di ricchezza, di movimento, quindi ricchezza di immagini, di contenuti, di colori. Nel caso invece di un lavoro per esempio sulla malattia, degli elementi più di sicurezza, di certezza, quindi la semplicità dell'immagine, l'immediatezza del contenuto, cioè arrivare immediatamente al nocciolo della questione senza arricchire troppo di fronzoli o di altri elementi.
Ci sono argomenti che appunto sembrano, se non altro, difficili da trattare con l'infanzia, ma forse niente è impossibile da dire ai bambini.
Sì, di questo sono fermamente convinta. Ci sono degli argomenti che un po' per moda anche vengono affrontati, ma anche perché in qualche modo la società ci rimanda un'esigenza forte rispetto ad alcuni contenuti. Mi viene da pensare il discorso della multiculturalità, che è stato affrontato da diverse case editrici, da diversi illustratori, in diverse sfaccettature. E tra l'altro mi coinvolge personalmente anche nei progetti di percorso, no? Di ricerca di nuove storie da proporre. E poi sì, non è assolutamente nulla impossibile comunicare ai bambini, anzi, più si spiegano le cose con semplicità o comunque più si spiegano le cose reali e più si permette al bambino di arrivare a toccare con il proprio linguaggio tutto ciò che poi prima o poi vivrà. Appunto il segreto sta a riuscire a comunicare con un linguaggio che sia del bambino, non che sia un linguaggio bambinesco. Io ci tengo a sottolineare questa cosa. Quindi non si tratta di parlare in bambinese, non so se è chiaro il concetto.
Sì, sì, assolutamente.
Ma di parlare ai bambini mettendosi sullo stesso piano, con la consapevolezza degli adulti, ovviamente.
Sì, sì. Beh, è proprio una questione di rispetto.
Esattamente.
La differenza appunto tra quello che diceva della lingua da usare, credo che sia proprio quello.
Esattamente.
Bene, io ringrazio moltissimo le mie ospiti, Chiara Bongiovanni e Silvia Brunozzi, di essere state in mia compagnia ed averci parlato appunto di un argomento di cui tutti quanti siamo stati appunto in qualche modo fruitori, o che ci capita ancora di fruire se appunto siamo genitori, e che ancora affascina così tanto. Grazie.
Grazie a te.
A partire dal 18 maggio, l'Associazione Culturale dello Scompiglio, presso la tenuta dello Scompiglio a Vorno, in provincia di Lucca, presenta la Trilogia dell'Assenza, un progetto di Cecilia Bertoni, che è con noi al telefono. Benvenuta.
Grazie.
Dunque, una trilogia che affronta dei temi che sono abbastanza quotidiani, no? In qualche modo sono un po' i temi che tutti quanti si trovano a vivere. In particolare, devo dire, ero molto interessato a primo pezzo, no, di questa trilogia, perché si parla di una relazione molto importante con la quale spesso ci confrontiamo, cioè la relazione tra la vittoria e la perdita.
Certo, in verità tutti e tre i pezzi affrontano questa tematica del perdere e del vincere, e forse nella prima parte, che è Tesorino perché hai perso, partiamo proprio più da usiamo come metafora, diciamo, un'immagine di più reale, che è quella di due pattinatori forse invecchiati, forse non più nell'auge, che cercano di sentirsi sempre vittoriosi, e come si sa, alle volte stiamo facendo qualcosa, siamo occupati con qualcosa e una piccolo commento di qualcuno o come l'esterno ci vede ci fa subito crollare il mondo addosso e ci sentiamo, attraverso il giudizio esterno, dei perdenti o il pattinatore, anche perché nello sport c'è queste cose, il più veloce del mondo che vince, per cui che si sente Dio in terra, è un microsecondo più veloce del secondo, che in verità è una cosa molto ridicola, cioè addirittura
sì, minima, certo.
Impercettibile. O diciamo, se quel giorno i pattinatori avessero avuto qualcos'altro da mangiare a colazione, forse il terzo sarebbe stato il primo, ecco.
Certo.
Che è tutto un po', come diciamo, una roulette, che alla quale però si dà un valore, ci misuriamo noi stessi attraverso delle cose che alla fine hanno anche un valore un po' in verità del gioco e della roulette e della casualità.
Di questa prima parte lei non è solo l'autrice ma anche interprete.
Certo. È uno spettacolo che diciamo è nato attraverso, forse proprio per via della tematica col quale abbiamo lavorato per un'eternità e non si riusciva mai a arrivare a un abbiamo cambiato i registi, abbiamo cambiato, insomma, è andato attraverso un processo quasi direi di anni fra litigi eccetera eccetera, che forse diciamo anche le persone, diciamo, che si sentono più colte eccetera, ma sai, per me il perdere e il vincere alla fine sono stupidaggini, e poi invece a un livello più profondo queste cose giocano il loro ruolo, e penso che sia cose...
Gli altri due elementi della trilogia, Riflessi in bianco e nero e allora, Kind of Blue?
Allora, Riflessi in bianco e nero in questo caso si focalizza più sull'elemento della perdita, cioè della perdita che ovviamente ha a che vedere anche con la perdita della vita o la perdita di una persona o con la perdita di qualsiasi cosa, e per cui diciamo ha un aspetto più monofasico, non è più il perdere e il vincere ma è il perdere, però in varie sfaccettature, per cui la perdita ha anche sempre qualcosa a che vedere con la morte, la memoria e la perdita. Ci sono anche proprio ho creato dei dizionari anche intervistando diverse persone che danno la loro versione da dizionario di cosa significhi perdere o la perdita.
Sì.
Ed è molto come stile, mentre Tesorino è più, diciamo, anche se penso contemporaneo, ha ancora uno stile molto teatrale, tipo c'è il pubblico e una relazione frontale fra pubblico e performance. Mentre Riflessi, già il pubblico alle volte si mischia con i performer col pubblico, e anche proprio com'è installato è molto più a, diciamo, il confine fra l'installazione di arti visive e il teatro già è molto più, come si dice, impercettibile, cioè si mischiano molto di più. E
sì.
Poi la terza parte, Kind of Blue, invece è proprio ancora più mischiata, nel senso che è una video installazione con ovviamente una sua drammaturgia, dove con un performer dal vivo, e in questo caso ho lavorato con dei cortometraggi che sono dedicati proprio ai performer che si vedono nelle altre parti, nelle prime due parti, dove diciamo loro stessi diventano il soggetto soggetto, cioè il performer diventa il carattere di se stesso, e per cui da lì ho sviluppato varie storie intorno a ciascuno dei performer. E ha anche forse l'aspetto di vedere tutto dal di fuori, come quando ho sempre avuto questa immagine, no? Quando i primi astronauti, l'immagine più forte che gli era rimasta impressa, essendo nello spazio, era di vedere la Terra blu da lontano. Per cui è un po' questa la tematica.
La trilogia dell'essenza, si confronta poi con una mostra, Estados indefinidos para una existencia. Che cos'è esattamente questa mostra?
Allora, la mostra, l'artista è Pablo Rubio, che già nella performance Riflessi in bianco e nero c'è una parte che è un cimitero che si chiama il cimitero della memoria, dove la parte visiva sono 8 installazioni di diversi artisti che si sono occupati di questo tema, di questo titolo, il cimitero della memoria. Uno di questi artisti è Pablo, col quale già durante Riflessi avevo avuto in maniera molto, intuitiva più che intellettuale, avevamo avuto dei riscontri, di linguaggio fra noi due, per cui lui ora fa un'installazione all'interno dello spazio espositivo, che in una maniera molto autonoma e indipendente si riallaccia alle stesse tematiche dell'assenza, della trilogia dell'assenza, per cui poi durante, che non solo ci sono le performance e questa grande installazione di Pablo Rubio, ma tutto lo spazio performante del dispositivo, ci saranno vari interventi visivi e sonori ideati da me, che che tutto lo spazio interno e esterno è più o meno compenetrato in questa trilogia. E ovviamente la mostra di Pablo Rubio, questa volta, mentre prima era un piccolo intervento, anche se abbastanza rilevante, adesso proprio ha a disposizione 500 metri quadrati per esprimersi e è al lavoro, e per cui più di tanto non posso dire perché non è ancora pronta, però penso che stia diventando una cosa degna di nota.
Dunque, le performance di questa trilogia partono dal venerdì alla domenica, a partire dal 18 di maggio fino al 2 giugno, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, presso la tenuta dello Scompiglio a Vorno, in provincia di Lucca. E grazie allora a Cecilia Bertoni di essere stata in nostra compagnia, di averci illustrato questo progetto.
Grazie a lei, grazie agli ascoltatori.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.